E dunque avete sentito tutti quanti la storia bellissima e tremenda che ci è stata raccontata nella prima lettura, il primo libro di Samuele al capitolo 26, ci parla di un episodio di una lunga e appassionante storia che riguarda la relazione tra Saul e Davide. Saul è il primo re di Israele, è molto bello, molto alto, molto atletico, molto bravo, è un grande uomo di affari che però cade in disgrazia, come può succedere, a volte basta un errore nella vita per precipitare. E Davide è poco più che un ragazzetto, bruttino, con i capelli rossi, lentigginoso, probabilmente con il naso adunco, suona bene il flauto, e poco più, è molto furbo. Il Signore lo ha scelto per sostituire il re Saul. E allora il re Saul fa una cosa che tutti noi facciamo e che conosciamo benissimo, e cioè prende paura davanti a chi deve venire dopo di me. Lo facciamo tutti, perché tutti ci attacchiamo al ruolo, alla prestazione, ai piccoli successi, al posto, tutti. E quindi se noi poi abbiamo tra i piedi uno che dovrà venire nel mio posto a fare le cose che adesso sto facendo io, che cosa succede? Succede che incominciamo un po' a scocciarci, questo qui subito o questa qui subito ci diviene antipatico, poi cominciamo a vedere i suoi difetti, poi cominciamo a crederci che siamo molto migliori di lui o di lei, e pian piano quella persona che magari all'inizio era anche abbastanza empatica, piano piano diventa un concorrente, un competitore e poi alla fine un nemico, una nemica. Saul tratta molto bene Davide, chiamandolo addirittura suo figlio, gli vuole bene, ma pian piano che Davide cresce e diventa prestigioso e attira le attenzioni del popolo e si fa notare alla corte del re Saul, Saul diventa invidioso e capisce che la sorte della sua vita sta cambiando. Allora, ecco la storia di oggi. È una storia un po' da scout, perché Saul si trova nell'accampamento a dormire nella sua tenda. Un grande esercito intorno a lui, 3.000 soldati, sono tutti alla caccia di Davide. E Davide che cosa fa? Davide con due o tre suoi compagni di notte furtivamente entra nell'accampamento di Saul, e quello sfacciato di Davide entra addirittura nella tenda dove dorme Saul. Saul dorme della grossa, russa, non si accorge di nulla. Quello che ha scritto il racconto dice: un torpore da parte del Signore era sceso su tutte le persone del campo di Saul. E Davide si trova davanti a Saul. Uno dei suoi compagni gli dice: guarda, questo è il tuo nemico. Questo è il momento della tua vita. Questo è il giorno in cui il Signore ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lo uccido io con un colpo solo. C'è la lancia, vicino a Saul, basta che prendo la lancia di Saul e gliela infilo, e in pochi secondi muore stecchito, non si accorge di nulla perché sta dormendo. E Davide? Davide dice no, non farlo, non stendere la mano sul consacrato del Signore. Ma come Davide? Ma questo è il tuo nemico, questo è il re che ti perseguita, questo è l'ostacolo al tuo successo, questo è l'ingombro che ti impedisce di crescere, di autoaffermarti, di coronare il sogno della tua vita. Non stendere la mano sul consacrato del Signore. Allora, Saul, chi è per Davide? È un re perfido, per quanto carino, e cattivo. È invidioso. Eppure Davide lo continua a guardare come l'unto di Dio, il consacrato del Signore, è l'uomo che Dio ha scelto per governare il suo popolo. Non posso toccare e fare alcun male al consacrato del Signore. E vedete quindi Davide ci fa vedere con questo piccolo episodio della sua vita quello che abbiamo ascoltato dal Vangelo, perché il Vangelo di oggi comincia così. Stiamo ascoltando in queste domeniche il discorso della pianura, e questa è la seconda tappa del discorso della pianura, e Gesù comincia dicendo: amate i vostri nemici, proprio come ha fatto Davide, che aveva lì il suo nemico, e anziché fare una cosa ragionevole, giusta, persino doverosa, ha rinunciato a fare del male e ha voluto bene al suo nemico. E Gesù oggi a tutti noi che lo ascoltiamo dice: amate i vostri nemici. Comodo amare i tuoi familiari, comodo amare i tuoi parenti, i tuoi amici, i colleghi di lavoro con cui ti trovi bene, i compagni del bar o gli amici dei luoghi che frequenti. Ama il tuo nemico, ama quello con cui non vai d'accordo, ama quello che ti ostacola continuamente. Ama quello che ti fa lo sgambetto, ama quello che non ti vuole bene e lo dice, non lo dice magari a te, ma lo dice dietro le tue spalle, amalo. Devi volergli bene. Se uno ti tratta male, prega per lui. Se a uno presti qualche cosa di tuo, metti il cellulare, metti l'automobile, non chiederlo indietro, dai senza sperarne nulla. Perché Gesù osa dire queste cose che sono così contrarie al nostro istinto naturale, al buon senso, persino alla ragione? Perché se io do una sberla a te sulla guancia sinistra, tu cosa fai?
Non lo so.
Pensaci, cosa fai?
A curarmi.
Vado a curarmi. Anche questa è una risposta plausibile, molto ragionevole. Del resto, le coccinelle e i lupetti oggi sono qui per pensare, quindi lui mi ha risposto bene, ci penso. Spesso noi non ci pensiamo, perché succede nel nostro cuore che scatta qualcosa che quasi ci impedisce di pensare. La rabbia, il fatto che siamo tutti più o meno permalosi, il fatto che ci teniamo a fare bella figura, ma come si permette quello là o quella là? Certamente nessuno di noi, se prende una sberla sulla guancia sinistra, fa quello che Gesù oggi dice nel Vangelo: porgigli anche l'altra guancia, in modo che io ti do una sberla anche dall'altra parte. Ma cosa sei, scemo? È un po' Gesù. Ci sta dicendo delle cose talmente importanti che quasi quasi noi pensiamo che non abbiano senso, che non siano logiche, che non siano ragionevoli. Invece è un'altra sapienza, è un altro linguaggio, è il linguaggio dell'amore, della comprensione, è il linguaggio che Dio stesso ha usato con tutti noi, perché Gesù lo spiega, dice: Dio è misericordioso con noi che siamo cattivi e benevolo, con noi che siamo peccatori ci perdona, ci vuole bene. E questo non è ragionevole e non è neppure razionale e non è neppure istintivo umanamente parlando, ma è vero ed è bellissimo. Perché quello che Dio ha fatto nei confronti dell'umanità che gli era nemica, donando cioè il suo figlio, è l'atto principale e più bello che poteva fare, è l'atto del suo amore, della sua bontà, della sua benevolenza, a priori, a prescindere completamente dalla condizione di inimicizia dell'umanità. Ecco, questo è l'insegnamento che oggi riceviamo. Ai più furbetti tra di voi e a quelli che così cercano con maggiore passione tutti i giorni di scavare nel grande tesoro della parola di Dio, dirò che Saul e Davide assomigliano agli uomini di cui parla Paolo nella prima lettera ai Corinti. Paolo parla del primo uomo, si chiamava Adamo, e dice che ha un corpo animale, un corpo psichico, materiale. E poi c'è un altro uomo, completamente diverso, è l'ultimo della serie. È un uomo che viene dal cielo e il suo corpo non è animale, è spirituale, è pneumatico, è un corpo nuovo. Davide oggi ci fa vedere l'uomo nuovo, l'uomo secondo il Vangelo, l'uomo secondo l'amore, mentre Saul ci fa vedere l'uomo materiale, l'uomo istintivo, magari quello che ci dice che è importante il colore della pelle, magari quello che sottolinea che le differenze fanno male, magari quello che pensa che bisogna tenere lontane certe persone perché in fondo non sono persone degne. Quello è Saul, quello è l'uomo materiale, è il corpo psichico. Ma noi stiamo dalla parte di Davide, noi stiamo dalla parte del corpo spirituale, noi stiamo dalla parte di Gesù, che si è messo a servire i suoi fratelli, si è messo in ginocchio davanti a loro, gli ha lavato i piedi e lo ha spiegato: non sono venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita in riscatto per tutti.